Radio Maria, mercoledì 24 marzo.
Sì.
Benissimo, sì. Cosa? Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siamo a Bologna, nello studio di Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano, direttore della Rivista Sacro Cuore. Ci avviciniamo alla Settimana Santa e oggi Don Ferdinando ci parlerà del mistero pasquale di Cristo, morto e risorto. La parola a Don Ferdinando Colombo.
È un grande onore per me parlare di questo tema così bello. Stiamo per entrare nella Settimana Santa, la grande settimana, quella che in fondo dà il senso a tutta la storia della salvezza e anche all'anno liturgico. In particolare in questa settimana troveremo i giorni santi. Ma prima di entrare nell'argomento voglio collegarmi spiritualmente con tutti voi che ascoltate in questa rete di preghiere per cui ognuno prega l'uno per l'altro. Pensate che bello, voi pregate, siete uno, ma ci sono decine di migliaia di altre persone che pregano per voi. È una rete che cerco di diffondere, proprio persone che pregano le une per le altre. E al centro di tutto questo il Santuario del Sacro Cuore, qui a Bologna, in via Matteotti 25, dove è il cuore pulsante di tutta questa devozione. Se qualcuno poi volesse contattarci con lo 051 41 51 766. Ma iniziamo solennemente con una bella preghiera. La prendo dalla Sacra Scrittura, precisamente la preghiera di Salomone che chiede la sapienza, perché per parlare di temi così belli, così importanti, che scendono nel profondo del cuore, è fondamentale e proprio rivolgerci alla sapienza che ci guida e poi allo Spirito Santo. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con ogni moretto, dammi la sapienza che sieda accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia ciò che ti è gradito. Essa tutto conosce, tutto comprende, e mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Ecco, vi dicevo che con questa invocazione chiediamo luce allo Spirito per cogliere la bellezza di questa settimana in cui io vi invito davvero a partecipare per quanto potrete alle celebrazioni del mistero pasquale. Il mistero pasquale è Cristo che muore e che risorge, è la fonte della nostra fede, la fonte della nostra vita. Allora, anticamente i tre giorni santi erano il venerdì, la crocifissione, la morte, il sabato, il silenzio della tomba, la domenica mattina, lo splendore della risurrezione. Ma poi lungo i secoli si è aggiunta un quarto giorno, che è il giovedì santo. Era logico, man mano che la comunità cresceva e l'Eucaristia diventava culmine e fonte della vita ecclesiale, non si poteva perdere la bellezza ecclesiale e personale della celebrazione del Giovedì Santo. Io vorrei davvero che voi in questi giorni lo programmiate con le vostre parrocchie, partecipare a queste funzioni. Iniziamo, direi, dicendo che il mistero pasquale è un po' il simbolo della concentrazione e quindi anche dell'esplosione di tutte le energie positive che si sono concentrate nell'esperienza di fede di Gesù Cristo, crocifisso ma risuscitato per volere del Padre. E quindi è per noi proprio rivivere, fare memoria viva del momento in cui Cristo ci ha redento. E noi diciamo che questa è la Pasqua. Pensate anche l'eco che ha questa parola in tutto l'Antico Testamento, ma poi le Pasque settimanali, che sono le nostre domeniche, e poi le Pasque personali, che può essere la celebrazione dei sacramenti, il momento della nostra personale conversione. Ecco, è la forza dello Spirito che ci viene donata, come è stata donata al mondo intero fin dal momento della sua creazione, ma poi proprio nella persona vivente di Gesù. Direi che ogni rinnovamento della nostra vita dovrebbe avvenire sempre nella decisione profonda, segreta del cuore, dove abbiamo rivissuto e dove riviviamo la presenza viva di Gesù risorto. Il primo giorno che incontreremo sarà il Giovedì Santo, che ha due momenti, uno al mattino e uno nel pomeriggio. Il momento del mattino è un momento ecclesiale, attorno al Vescovo. Il Vescovo raduna i rappresentanti di tutta la diocesi, dovrebbero esserci anche tutti i parroci, rappresentanti di tutte le comunità parrocchiali, e consacra il Crisma. Lo sapete che il Crisma è il simbolo dello Spirito. Da Gesù scende sui Vescovi e sui presbiteri, e dai presbiteri sui laici, e dai laici sul mondo. E il Crisma, che poi è lo Spirito Santo, è il segno della sua presenza, cristifica, cioè trasforma davvero in realtà viva di Cristo tutto ciò che tocca. Quindi il compito del Vescovo è questo, di in qualche maniera cristificare i suoi sacerdoti, il suo presbiterio, e questi a loro volta devono farlo con i laici, e i laici sul mondo. Quindi il compito dei laici è proprio quello di cresimare il mondo, così come noi cresimiamo i nostri bambini quando accedono a questo sacramento, o gli adulti. Ecco, quindi la mattina del Giovedì Santo è polarizzata attorno al Vescovo, e in qualche maniera serve a capire anche la nostra vocazione di popolo, per vincere le tendenze disgregatrici, individualistiche, e quindi sentirci comunità riunita proprio attorno al Vescovo e per mezzo degli oli santi che porteremo nelle parrocchie attorno al parroco, e comunque in una comunità unica, la sposa di Cristo, la Chiesa. Poi c'è la funzione del pomeriggio. Al pomeriggio noi riviviamo davvero la cena del Signore, e durante questa cena del Signore, che è raccontata nel Vangelo di Giovanni in ben 5 capitoli, 13, 14, 15, 16, 17, e quindi Giovanni, pensate, quasi un quarto del suo Vangelo lo dedica a questo momento fondamentale, dove ci fa cogliere il vero spirito che animava Cristo e il significato profondo della sua incarnazione, della sua passione e della sua risurrezione. E nel cuore di questa cena c'è la consacrazione dei sacerdoti, cioè in fondo il sacerdote nasce il Giovedì Santo, il sacerdozio nasce il Giovedì Santo, nasce la Chiesa, e quindi vorrei dare il buon compleanno a tutti i sacerdoti che sentono davvero, il Papa lo sottolinea ogni anno, che quella è una giornata sacerdotale veramente importante. E non dimentichiamo che siamo nati con l'Eucaristia, nella stessa notte, nella stessa casa, nello stesso parto, con le stesse doglie. E quella sera nelle nostre comunità parrocchiali faremo particolarmente memoria del dono dell'Eucaristia, e vorrei che anche questo ci facesse percepire con il gesto che ha usato Gesù per iniziare la celebrazione, il nostro ruolo. Mentre i tre evangelisti, Matteo, Marco e Luca, raccontano proprio l'istituzione dell'Eucaristia, le parole che Gesù ha detto e che verranno anche riprese da Paolo nella prima lettera ai Corinzi, che fra poco leggiamo, e Giovanni non racconta perché già la stanno vivendo da tanti anni, ma racconta la lavanda dei piedi, che è molto importante perché dà il senso profondo, incarnato del servizio, del ministero. La parola ministero vuol dire ministro, vuol dire servo. E servo vuol dire domestico, dipendente, uso altre parole, cameriere, sguattero, facchino. Qualche volta noi facciamo un uso un po' troppo ideologico, lo mettiamo sul, proprio direi in un'evidenza quasi di titolo nobiliare. E questo è un uso sacrilego della parola ministero. Servo, semplicemente servo, senza alcuna attenuazione, servo a tempo pieno, servo insonne, ricordatevi le parabole di Gesù, servo ansioso di collegarsi con gli altri servi del regno per servire con efficacia e con umiltà. Ecco, io penso che a questo punto è bene però proprio leggere le parole, le prendo da Paolo, della prima lettera ai Corinzi. Paolo aveva a che fare con una comunità giovane, anche direi ricca di stimoli e quindi anche con errori, esagerazioni e anche egoismi. E allora Paolo scrive così nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 11: io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Nella notte in cui fu tradito, il Signore Gesù prese il pane, fece la preghiera di ringraziamento, spezzò il pane e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Poi, dopo aver cenato, fece lo stesso col calice. Lo prese e disse: questo calice è la nuova alleanza che Dio stabilisce per mezzo del mio sangue. Tutte le volte che ne berrete, fate questo in memoria di me. Infatti, ogni volta che mangiate di questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore fino a quando Egli ritornerà. Bellissimo questo brano di Paolo, che mette in evidenza il servizio che ognuno di noi è chiamato a svolgere, anzitutto come sacerdote nel rinnovare il mistero eucaristico, ma anche come battezzato nel dare il nostro corpo come l'ha dato Lui, versare il nostro sangue che diventi davvero memoria vivente in tutte le nostre azioni dell'amore di Cristo. Ecco, a volte si dice l'Eucaristia è il memoriale della morte di Gesù, dove la parola memoriale nel linguaggio italiano potrebbe richiamare una memoria di qualcosa che si ricorda. No, nel linguaggio liturgico, nel linguaggio biblico, questa parola memoriale è molto più pregnante. Sarebbe preferibile parlare di un avvenimento che si attualizza oggi per me e quindi della presenza viva, reale, del protagonista di questo evento, di Gesù Cristo, morto e risorto. E quindi l'Eucaristia diventa davvero il momento in cui rendiamo presente per noi. In qualche maniera è come se Dio, per mezzo di Cristo, fuori dal tempo, ha salvato il mondo e noi diventiamo, dire, partecipi, protagonisti di questo avvenimento, anche noi uscendo dalla categoria tempo per entrare in questa categoria di salvezza che è presente per tutto il mondo, per ogni generazione, per sempre. E l'elemento memoriale non si riduce quindi semplicemente alla celebrazione liturgica e alla ripetizione delle parole di Gesù. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E dunque non è semplicemente un rifare l'evento, un ripetere i gesti, c'è una ritualità esteriore, perché è accaduta una volta e noi la vogliamo riprendere oggi. No, no, è un avvenimento che non si ripete ma si attualizza, e renderlo presente vuol dire veramente fare e costruire Eucaristia. E ovviamente c'è l'implicazione per noi come persone di farci Eucaristia, cioè di entrare in quella dimensione di dono che è stata proprio quella di Cristo. Gesù ha stabilito un parallelo tra il pane spezzato e il suo sangue, poi ha fatto un parallelo fra il vino, scusate, fra il pane e il suo corpo, fra il vino e il suo sangue. Ma in tutti i racconti dell'ultima cena c'è una particella italiana che non va sottovalutata, la particella per. Ecco, quel per è veramente fondamentale, perché questo è il mio corpo dato per voi, quel dato per voi, dato per molti, dato per tutti, è lo scopo fondamentale del mistero pasquale, perché il cuore di questa riflessione mi dice che non è la sofferenza di Cristo, ma l'amore il centro della redenzione, come opera del Padre attraverso Cristo, certo, che è chiamato a donare tutta la sua vita. Gesù dà la propria vita come massima espressione del proprio amore, come il suo dono più grande. Quindi quel per mette in evidenza che è un dono che è fatto per me, in questo momento devo dire proprio per me, e nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Quindi Gesù ci vuole proprio far capire che non è un atto, quasi direi, dovuto, formale, esteriore, dove io spettatore guardo, ma è veramente un entrare profondamente in comunione con il mio spirito per farmi capire che in quello stesso momento lui mi invade con la forza del suo spirito. Allora, l'ultima cena che Gesù ha celebrato prima di morire sul Calvario ha preceduto e ha dato senso a quello che poi sarebbe successo il giorno dopo. A questo atto di offerta Gesù ha dato una presenza duratura attraverso l'istituzione dell'Eucaristia, e è bellissimo che lui abbia ritualizzato la sua morte in croce, la sua risurrezione, l'abbia ritualizzata in questo spezzare il pane, in questo versare il vino. Allora questi due segni, che sono corpo e sangue di Cristo, sono veramente, come dire, l'anticipazione misterica, rituale, ma piena davvero della ricchezza che c'è poi il giorno dopo, quando Gesù muore sulla croce o quando Gesù risorge e invade il mondo con la vita nuova. È stato lui ad anticipare la sua morte, la sua risurrezione, donando già in quel momento, nel pane e nel vino, ha donato se stesso. Senza la celebrazione dell'ultima cena non avremmo la prova più forte, più immediata, del senso che Gesù ha voluto dare alla propria morte. C'è un brano un po' bello, mi è piaciuto e ho pensato di leggervelo, è scritto nel VI secolo, quindi sono già 1400 anni, da un vescovo che si chiama Giacomo, e dice: quale sposo all'infuori di nostro Signore è mai morto per la sua sposa? Quale sposa ha mai scelto per sposa un crocifisso? Chi ha mai dato il suo sangue come dono alla propria sposa, se non colui che è morto in croce e che con le sue ferite ha sigillato l'unzione nuziale? A quale altra festa, a quale altro convito viene distribuito agli invitati il corpo dello sposo a mo' di pane? Egli morì sulla croce, abbandonò il suo corpo alla propria sposa gloriosa, ed ecco che ogni giorno ella lo prende e lo consuma alla sua tavola. Bellissimo, direi ricco di poesia e di fede. L'Eucaristia quindi è l'estremo atto d'amore di Dio nei confronti dell'uomo. In essa il dono di Dio si perpetua con il corpo e il sangue del Signore. È il corpo che dà vita, il sangue che fa alleanza. E Cristo diventa veramente uno con noi, uno in noi, uno per noi. E l'Eucaristia è comunione, unione intima e totale. Ci dona colui che ha fatto l'alleanza nuova, quella definitiva. Alleanza eterna fra Dio e l'uomo, e così manifesta la comunione del Padre, del Figlio, nello Spirito, coinvolgendoci nel corpo della sua sposa che è la Chiesa. Ecco, io penso davvero che questa meditazione sul Giovedì Santo deve portarci assolutamente a essere presenti, ma anche a valorizzare in pieno, ecco, questa Eucaristia che tante volte è la ricchezza della nostra giornata. Io farei a questo punto un piccolo stacco musicale in modo da meditare su questi temi prima di passare al Venerdì Santo.
Sì.
Va bene. Mi dia 2 minuti, che c'è, cioè, un minuto che bevo un goccio d'acqua e poi andiamo avanti.
Non l'avevamo detto.
Andiamo.
Quando sfuma, non tira via la musica.
Sì, avanti. Riprendiamo la nostra meditazione sulla Settimana Santa, sul Mistero Pasquale, e vediamo adesso il Venerdì Santo, un giorno in qualche maniera aliturgico, nel senso che non c'è la celebrazione dell'Eucaristia, c'è la meditazione, c'è la lettura abbondante della parola, c'è la preghiera universale, c'è questo prostrarci davanti al Cristo crocifisso e rimanere in contemplazione. E vi leggo come l'ha sentito Paolo, quando, scrivendo ancora a questa stessa comunità di Corinto, dice: Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare la salvezza, e io lo faccio senza parole sapienti, per non rendere inutile la morte di Cristo in croce. Predicare la morte di Cristo in croce sembra una pazzia a quelli che vanno verso la perdizione, ma per noi, che Dio salva, è la potenza di Dio. La Bibbia dice infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e squalificherò l'intelligenza degli intelligenti. Gli ebrei vorrebbero miracoli, i non ebrei si fidano solo della ragione. Noi invece annunziamo Cristo crocifisso, e per gli ebrei questo messaggio è offensivo, mentre per gli altri è assurdo. Ma per quelli che Dio ha chiamati, siano essi ebrei o no, Cristo è potenza e sapienza di Dio. Perché la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Dio ha unito voi a Gesù Cristo. Egli è per noi la sapienza che viene da Dio, e Gesù Cristo ci rende graditi a Dio e ci dà la possibilità di vivere per Lui, ci libera dal peccato. Si compie così quello che dice la Bibbia: chi vuole vantarsi, si vanti per quello che ha fatto il Signore. E quando sono venuto tra voi, fratelli, per farvi conoscere il messaggio di Dio, non l'ho fatto con parole, con sfoggio di parole piene di sapienza umana, ma con semplicità. Avevo deciso infatti di non insegnarvi altro che Cristo e Cristo crocifisso. Ecco, questa pagina di Paolo è stata meditata lungamente nei secoli ed è stata definita da qualcuno la follia della croce. È follia per un ebreo che crede che tutto avvenga per miracoli, come dice Paolo, pensare che il Salvatore muore sulla croce, o per i greci sapienti pensare a un Dio che muore. Eppure invece noi siamo proprio annunciatori di questa sapienza della croce. E la domanda che mi pongo per stimolare la riflessione: perché Gesù ha dovuto morire sulla croce? Non bastava la sua presenza o l'istituzione dei sacramenti? Vi rispondo con alcune parole che rubo a Benedetto XVI. Paolo aveva capito che Gesù era morto ed era risorto per tutti, anche per lui, quindi universalità per il mondo intero di ogni generazione, ma anche soggettività: egli è morto per me. Nella croce si è proprio manifestato l'amore gratuito e misericordioso di Dio, e Paolo aveva sperimentato anche in se stesso, come sentiremo poi al termine di questa trasmissione, in una bella preghiera che Paolo stesso ha scritto. Ecco, durante tutti i secoli questa idea prosegue, e noi vediamo che nella storia ha veramente vinto la croce e non la saggezza di chi si oppone alla croce. Il crocifisso per noi è sapienza, perché manifesta davvero chi è Dio, cioè la potenza di amore che arriva fino alla croce per salvare l'uomo. Dio si serve di modi e strumenti che a noi sembrano a prima vista solo debolezza. Il crocifisso svela da una parte, certo, anche un aspetto di debolezza, ma dall'altra la vera potenza di Dio, perché l'onnipotenza di Dio è soprattutto una onnipotenza d'amore. È proprio questa totale gratuità dell'amore che è la vera sapienza che ci viene rivelata dal Cristo che muore in croce. Nella società, pensateci, ma anche nel nostro cuore, se non ci fosse questa profonda fede nella croce come salvezza e nella logica di dare gratuitamente la vita per gli altri, quante cose veramente potrebbero precipitare più di quanto lo siano già. Il potere diventerebbe un idolo e la persona umana non avrebbe più nessun valore. L'annuncio cristiano risponde positivamente alla sete di giustizia dell'uomo, come afferma anche Paolo nella lettera ai Romani, quando dice che proprio nella croce si è manifestata la giustizia di Dio. Noi abbiamo della parola giustizia un senso, direi, di parità, di rispetto vicendevole, di dare a ciascuno il suo. E nel Nuovo Testamento la parola giustizia attribuita a Dio è invece quella che Agostino ha, come dire, cristallizzato in una frase bellissima: per salvare il figlio, per salvare lo schiavo, Dio ha ucciso il figlio. Noi siamo lo schiavo ribelle, e allora Dio Padre manda suo figlio in una carne umana e, in maniera un po' forte, dice: uccide il figlio per salvare lo schiavo. È bellissima questa idea, quindi, di una donazione gratuita, totale, dove la parola giustizia non è più un dovere riconosciuto da leggi, ma è l'infinita bontà di Dio che si dona. E anzitutto la giustizia che viene dalla sua grazia, quindi, dove non è l'uomo che deve fare delle cose, che ripara i suoi peccati, ma è la gratuità del perdono di Dio che lo raggiunge. Il fatto che l'espiazione avvenga nel sangue di Gesù significa che non sono i nostri sacrifici a liberarci dal peso delle colpe, ma il gesto d'amore di Dio che si apre fino all'estremo. E un'altra frase della scrittura: Gesù non ha mai commesso peccato, Dio l'ha fatto peccato, l'ha caricato dei nostri peccati per poterci liberare. E quindi è veramente, ci ha fatto passare alla benedizione, lasciando in qualche maniera che la maledizione fosse sulle spalle di Gesù. Allora capite i Getsemani, capite quell'ora terribile di Gesù che dovremmo accompagnare davvero con tanto amore, meditandola, perché è l'ora della grande decisione di dare tutto se stesso per ciascuno di noi. Dio ha pagato per noi nel suo figlio il prezzo del riscatto, un prezzo davvero esorbitante, e di fronte alla giustizia della croce l'uomo si può ribellare, perché essa mette in evidenza che noi siamo degli esseri deboli, non siamo autarchici, abbiamo bisogno di un altro che ci salvi, e convertirsi a Cristo, credere al Vangelo del Venerdì Santo, significa proprio questo, uscire dall'illusione dell'autosufficienza umana per scoprire e accettare la nostra indigenza, a cui Dio ha già dato una risposta infinitamente bella. Ecco, davanti a Cristo in croce abbiamo delle persone che hanno saputo esprimere con frasi significative i sentimenti che dovrebbero animarci. Io mi permetto di leggervene qualcuno. Per esempio, comincio con Caterina da Siena, che dice: Dio ci ha donato il libro scritto, che è il Verbo, il Figlio di Dio. Questo libro è stato scritto sopra il legno della croce, non con l'inchiostro, ma con il sangue. E le iniziali sono le piaghe dolcissime e santissime di Cristo. E quale ignorante o spirito rozzo non saprà leggere questo libro? Nessuno, tranne coloro che amano se stessi, e questo non per difetto di scienza, ma per mancanza di volontà. Le fa eco Teresa d'Avila. Allora, per apprendere la verità non ebbi altro libro che quello che mi ha dato Dio. E benedetto quel libro che lascia così ben impresso quello che si deve leggere e praticare, da non dimenticarsene mai più. Vedendo il Signore tutto coperto di piaghe e schiacciato sotto il peso della tribolazione, come non amare il dolore, abbracciarlo, desiderarlo? Come non stimare un nulla quanto si possa fare e patire se si veda qualcosa della gloria di Dio, che la gloria di Dio dà a chi lo serve e che e noi stessi aspettiamo? Ecco, davanti a queste riflessioni di Caterina e di Teresa, io oso riprendere un'altra frase detta da Paolo: non rendiamo vana la croce di Cristo. Prendiamo estremamente sul serio la morte di Cristo in croce, la sofferenza che lui ha patito, ma soprattutto l'amore infinito con cui ha accompagnato questo gesto. Allora mi pare che il collegamento venga proprio naturale al Sacro Cuore, cioè quando parliamo di devozione al Sacro Cuore, noi non è che stiamo parlando di una statuetta messa su un altare, stiamo parlando di Cristo, stiamo parlando del suo cuore. E qual è il giorno migliore per parlarne se non il Venerdì Santo, quando questo cuore è stato trafitto, quando, lo racconta proprio Giovanni, nel momento in cui il soldato romano deve verificare se i condannati sono morti, per uno scrupolo di fedeltà, dà questo colpo di lancia che invece è provvidenziale, è qualche cosa di misteriosamente ma infinitamente bello e grande. Pensate anche a Maria e a Giovanni ai piedi della croce. Giovanni ne è il testimone, lo sottolinea. Cristo aprì il suo fianco come una porta, dice Dimitri di Rostov, e il cuore ferito divenne una porta aperta per il suo amore. E San Giovanni Crisostomo dice: l'acqua e il sangue che sono usciti dal costato di Cristo erano il simbolo del battesimo e dei misteri eucaristici. Ora la Chiesa è nata in quei due sacramenti, da quel bagno della rinascita e del rinnovamento dello Spirito, cioè del battesimo. Ora i segni del battesimo e quelli dell'Eucaristia sono scaturiti dal fianco di Cristo. Di conseguenza Cristo ha formato la Chiesa, nuova creatura, a partire dal suo fianco, come Eva era stata formata a partire dal fianco di Adamo. Quindi in qualche maniera tutti i padri della Chiesa leggono, nel momento in cui la lancia spacca il cuore di Cristo e ne esce sangue ed acqua, quello è il momento davvero della nascita della comunità cristiana, della Chiesa. E lì c'è già presente la prima cristiana, Maria, la cristiana per eccellenza, e al suo fianco, a rappresentare tutti noi, Giovanni. Quindi momento creativo, inizia la vera creazione, il nuovo Adamo che è Cristo, la nuova Eva che è la Chiesa, e da qui la salvezza. Edith Stein, una mistica ebrea del secolo scorso, che si è convertita al cristianesimo e poi è entrata nel Carmelo e poi, proprio perché è ebrea, è stata bruciata ad Auschwitz, dice, pensando al momento di guerra, il mondo è in fiamme, solleva lo sguardo verso la croce, dal cuore aperto sgorga il sangue del Redentore, il sangue che spegne le fiamme dell'inferno. Il tuo amore compassionevole, l'amore che viene dal cuore divino, ti porterà ovunque e ovunque spanderà il suo sangue prezioso che calma, che guarisce, che salva. L'ultima parola è breve. Sul sabato il silenzio, l'ultima parola sulla domenica di risurrezione. E voglio leggervi alcuni brani di uno scienziato che ci fa capire quello che molti di noi avranno la gioia di contemplare nel lenzuolo della Sindone andando a Torino nei prossimi giorni di aprile, dove c'è questa nuova ostensione di questa preziosissima reliquia del corpo di Cristo. E dice: forse per molti è difficile credere a questa trasformazione, perché nessuno conosce la possibilità di modificare le cellule del nostro corpo, anzi delle particelle che le compongono, e ancora più oltre gli atomi, il nucleo, composto di tante altre particelle. Eppure, lo abbiamo studiato, noi viviamo in questo mondo adoperando l'energia nel bene e nel male. Il corpo di Cristo giaceva nella tomba che Giuseppe d'Arimatea aveva predisposto per sé e per la sua famiglia, immobile, steso e ricoperto su un bianco lenzuolo. In quell'istante il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto fu creato e da cui tutto è stato creato, il Verbo di Dio, riscaldato dall'energia interna, decise che era tempo di trasformare il suo corpo in pura energia. Energia allo stato puro, quando ogni atomo del suo corpo entrò in contatto con gli altri atomi in una fusione controllata, ciò che noi oggi, dopo tante ricerche, stiamo ancora tentando di realizzare compiutamente. L'energia produsse un calore sufficiente e non più del necessario per annerire il tessuto del lenzuolo dove era a contatto con il corpo, la fronte, le guance, il naso, il petto, le braccia. Seguì ogni ondulazione del corpo, le labbra di ogni ferita, il gonfiore della carne dove fu battuta, le gocce di sangue rappreso, in un attimo e non di più, altrimenti il lenzuolo si sarebbe carbonizzato. Non esisteva più il corpo, ma un fascio di onde magnetiche, di luce, di impulsi, che il Verbo nel suo potere infinito poteva dirigere, modificare, trasformare a suo piacimento, dove e come giudicava necessario. A testimonianza restava solo il grande lenzuolo, su cui tanti studiosi hanno tentato per altre vie di dare una spiegazione all'immagine di Cristo. Ed ecco che la trasformazione non terminò così. Ecco la figura raggiante di luce che fuori dalla tomba attendeva le pie donne e parlò con loro. Ecco il viandante da cui si radiava quell'energia che toccava il cuore come tutto il corpo dei due discepoli diretti ad Emmaus. Ecco l'attraversare i muri del cenacolo e ricondensarsi in materia umana e sensibile. Metti qui la tua mano, Tommaso, tocca le mie piaghe. Eccolo ancora in una trasformazione graduale in energia nell'ultimo gesto d'amore per i suoi seguaci, quando si mosse, lasciando la terra e tornando ad essere nuovamente energia pura, l'energia che è lo spirito, l'energia del Verbo di Dio, del pensiero, della mente e dell'Eterno. Ecco, questo è un brano molto bello, secondo me, di uno scienziato, ci permette adesso un altro stacco di riflessione e dopo ascolteremo certamente anche i vostri interventi.
Ecco, dopo lo stacco musicale, Don Ferdinando Colombo sarà lieto di rispondere alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria, 031 610 610, per chiamate dall'estero prefisso 0039 031 610 610. Grazie.